Buongiorno. Allora, a me tocca parlare di irredentismo culturale, un termine che dobbiamo all'analisi del redentismo svolta da Scipio Slata dalle pagine della Voce, una delle più importanti riviste di cultura del primo Novecento, che si pubblicava a Firenze. In realtà, il ragionamento di Slata sarà il punto d'approdo di questo nostro percorso. Perché io vorrei invece ragionare con voi in relazione all'abbinamento che esiste e che possiamo individuare, al nesso che possiamo trovare tra il termine irredentismo e il termine cultura. Cominciamo da un'operazione molto semplice, apparentemente banale, quella di scorrere le pagine di un dizionario. Ad esempio, sulla enciclopedia Treccani, quella che si trova in rete. Leggiamo a proposito di irredentismo e della diapositiva numero 1. Irredentismo, movimento politico-culturale sviluppatosi tra gli italiani a partire dal 1866, in favore dell'estensione dei confini nazionali alle regioni con prevalente popolazione italiana soggette ad altre sovranità, in particolare all'Austria. Ecco, qui siamo davanti a qualche cosa di diverso da ciò che Slata intendeva per irredentismo culturale, badate bene. Però, come vedete, ancora adesso nel definire il termine irredentismo appare il termine cultura. E effettivamente, a ben vedere, questo binomio irredentismo-cultura appare davvero inscindibile. Proviamo a ragionare su questo. Innanzitutto, molti esponenti del mondo dell'accademia, del mondo dell'università e quindi del mondo della cultura hanno ragionato sul problema dell'irredentismo, anzi, se ne sono fatti fautori e promotori. Qualche nome? Beh, ad esempio, in Italia un docente dell'Università di Bologna, un docente di diritto civile, Giacomo Veneziani, che poi coerentemente terminò il suo percorso come volontario nelle trincee della Grande Guerra, dove perdette la vita. Ma possiamo fare lo stesso ragionamento se usciamo dai nostri confini e andiamo in altri contesti dove pure il movimento irredentista si sviluppò. Penso ad esempio a un giurista rumeno, Aurel Popovici, teorico dell'irredentismo rumeno in Transilvania, o a un suo connazionale, Constantin Stere, che fu anch'egli accademico e teorico dell'irredentismo rumeno in Bessarabia. Per quanto riguarda poi il mondo accademico, l'irredentismo si diffuse prevalentemente nel mondo studentesco, sia tra gli studenti universitari che tra gli studenti delle scuole, chiamiamole superiori, ecco per intenderci. E quindi il mondo della scuola, il mondo della scuola che dell'irredentismo si fece sicuramente promotore. Basterebbe ricordare il ruolo esercitato da tanti docenti del ginnasio comunale di Trieste, tra l'altro molti di loro erano trentini, nella formazione dei loro allievi in termini di formazione patriottica. È una formazione patriottica che avveniva attraverso lo studio della letteratura e della cultura italiana. Poi un altro riferimento che possiamo fare è quello al mondo del giornalismo. Anche qui qualche nome, a Trieste un personaggio come Silvio Benco, oppure prima di lui un altro poligrafo e giornalista come Giuseppe Caprin, entrambi fautori, sia pur su posizioni diverse del movimento irredentista. Poi, appunto, c'è tutto il mondo della letteratura. In particolare, in Italia, un personaggio estremamente autorevole. Forse oggi per noi è un po' difficile capire quanto degli scrittori, degli intellettuali, anche degli accademici potessero godere presso l'opinione pubblica italiana di prestigio e potessero essere molto ascoltati. Beh, Allora, questo è sicuramente il caso di Giosuè Carducci, che appunto dell'irredentismo si fece fautore e difensore. Proprio Slatapér, a questo proposito, dice di Carducci: l'unico poeta che abbia sentito sinceramente l'irredentismo e sapesse un poco di noi. Ecco, questo poi il problema del saperne qualche cosa di noi, ovvero di quanto accadeva in un'area complessa come quella della Regione Giulia o della Venezia Giulia, anche su questo poi bisognerebbe aprire un ragionamento, è qualcosa di importante e da sottolineare. E poi ancora, a proposito di nessi tra mondo della cultura e irredentismo, non possiamo tacere del ruolo esercitato dalla musica e per il ruolo svolto da alcuni musicisti e per come la musica potesse essere percepita e quanto, ad esempio, la rappresentazione di certi melodrammi, soprattutto di Giuseppe Verdi, potessero essere vissuti con animo molto acceso dai sostenitori dell'irredentismo. Ma passando alla diapositiva successiva, vediamo come il ruolo del mondo della cultura apre la strada all'irredentismo. Mi riferisco in modo particolare al termine Venezia Giulia. Il termine Venezia Giulia è stato letteralmente inventato, ma non da una persona che non avesse dimestichezza con i problemi della lingua italiana, da un grandissimo glottologo, ecco, ovvero, grazie a Dio, Isaia Ascoli, goriziano, illustre accademico, padre dell'archivio glottologico italiano e padre dello stesso termine linguistica. Beh, tra i suoi figli, c'è anche questo, il termine appunto Venezia Giulia. Venezia Giulia che con il Trentino sarebbe stato l'oggetto delle rivendicazioni nazionali dell'irredentismo italiano, appunto, e a queste aree si sarebbero aggiunte via via Dalmazia e Fiume, ma si parlò anche di altre regioni come la Corsica o Nizza. Va da sé che lo stesso termine Venezia Giulia, ma vedremo anche Venezia Tridentina, è il frutto di un'operazione culturale, di un'astrazione. E non a caso il testo in cui per la prima volta questo termine, Venezia Giulia, fu proposto, fu elaborato prima ancora del 1866, quindi prima della terza guerra di indipendenza e prima che uno di quei territori, quello che Ascoli chiamava Venezia propria, per intenderci il Veneto, fosse effettivamente annesso ai territori del giovane Regno d'Italia. In buona sostanza, grazie a Dio, Isaia Ascoli precede la nascita di un vero e proprio movimento irredentista, creando però degli spazi geografici per un'azione politica, ma anche militare, come si evince dalla chiusa del testo, quando Ascoli si appella al re del giovanissimo Regno d'Italia perché, insomma, in qualche modo provvedesse a completare l'unificazione del nostro paese, passasse alle armi. Ascoli, nel testo che si intitola Le Venezie, pubblicato appunto una prima volta su una rivista milanese che si chiamava L'Alleanza, e poi non a caso più volte ristampato, la seconda delle quali nel 1878, a quel punto è nato il movimento Pro Italia Irredenta, ristampato sulla stella dell'esule, quindi su un organismo del movimento dei fuoriusciti dal Trentino e da ciò che noi possiamo chiamare Venezia Giulia. Ecco, in questo articolo dicevo di che cosa parla, grazie a Dio, Isaia Ascoli. Parla di tre territori: il Veneto, la Venezia propria, anzi così lui la chiama, la Venezia Tridentina, che noi possiamo identificare nel Trentino di oggi, quindi quello che oggi è più o meno la provincia autonoma di Trento, è la Venezia Giulia. La Venezia Giulia, i cui limiti territoriali coincidevano con quelli di una provincia dell'Impero Asburgico, ovvero la provincia del litorale austriaco, che aveva in Trieste, il suo capoluogo, ma anche il suo centro più importante, economicamente più importante. Trieste era la quarta città dell'impero per importanza. Passando alla diapositiva successiva, che cosa, dice Ascoli, unisce questi tre territori? Eccoli qua: la Venezia propria, la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia. Ecco, scrive Ascoli in questo testo, le Venezie, appunto. A nominare con unico e appropriato e opportuno vocabolo tutto ciò che nell'Italia nordico-orientale ancora ci manca, la geografia, la etnologia, la storia e l'uso della lingua nostra vengono a suggerirci la cara parola che abbiamo posto in fronte a questo cenno, le Venezie. E quindi, precisa, noi diremo Venezia propria il territorio rinchiuso negli attuali confini amministrativi delle province venete, siamo ancora appunto sotto l'impero asburgico. Diremo Venezia Tridentina o Retica, meglio Tridentina, quello che pende dalle Alpi Tridentine e può aver Trento per sua capitale, e Venezia Giulia ci sarà la provincia che tra la Venezia propria e le Alpi Giulie ed il mare rinserra, e non sceglie questo vocabolo a caso perché è quello utilizzato da Dante in celebri versi della Commedia, Gorizia, Trieste e l'Istria. Ecco, avete visto, avete sentito? E questa diapositiva lo mette in evidenza, che cosa unifica questi territori? Soprattutto la lingua, l'utilizzo di una lingua comune, oltre che la storia e la geografia, che accomunerebbero appunto queste tre aree. Quindi la lingua ha un ruolo centrale nella definizione di una comunità nazionale. Non è un'invenzione di Ascoli questa. Ci aveva pensato, ad esempio, già Herder nella definizione del Volk tedesco, quindi del popolo tedesco, della comunità nazionale tedesca, in base appunto al suo utilizzo della lingua tedesca. Dice Herder che l'orgoglio della propria lingua è un sentimento naturale e così anche l'orgoglio della propria nazione. Siamo agli albori del nazionalismo tedesco. E aggiunge Herder: anche la più piccola tra le nazioni custodisce nel suo linguaggio e per mezzo di esso la storia, la poesia e le canzoni sulle grandi gesta dei suoi progenitori. Allora vedete bene come la cultura, la produzione culturale, sia alla base, secondo i pensatori dell'epoca, di una comunità nazionale. Quindi lingua, cultura, letteratura, storia, tradizioni, sono, e la lingua soprattutto, sono gli elementi, e la lingua è quello centrale, nella definizione di una comunità immaginata, come la chiama Benedict Anderson in un testo molto famoso, Comunità immaginate, origine e fortuna dei nazionalismi. Sono comunità immaginate in quanto negate dall'assetto geografico, ma sono possibili come astrazione. Di che cosa sto parlando? Sto parlando, ad esempio, di quella ideale unitarietà che risiede poi nelle tradizioni culturali, che sussiste, per esempio, tra gli italiani che allora se ne stavano di qua e di là del confine dell'Iudrio, per parlare della nostra Venezia Giulia. Ecco, gli italiani del Veneto, annesso al Regno d'Italia, ma anche a tutti gli altri sudditi del Regno d'Italia, e gli italiani, ad esempio, della Venezia Giulia. Scrive Benedict Anderson a questo proposito, siamo alla diapositiva numero 7. La rivoluzione lessicografica in Europa fece nascere e gradualmente circolare, perlomeno in Europa, la convinzione che le lingue fossero, per così dire, proprietà personale di specifici gruppi, coloro cioè che ogni giorno le parlavano e le leggevano, e che inoltre questi gruppi, immaginati come comunità, avessero diritto a un posto autonomo in una fratellanza di uguali. Ecco. Dunque, la lingua è l'elemento di identificazione numero uno di queste comunità. Ritornando alla Grazie a Dio Isaia Ascoli, la diapositiva numero 8 si legge non a caso. In certe congiunture i nomi sono più che parole, sono simboli efficacissimi, onde le idee si avvalorano e si agevolano i fatti. Ma a nominare con unico e appropriato e opportuno vocabolo tutto ciò che nell'Italia nordico-orientale ancora ci manca, la geografia, la etnologia, la storia e l'uso della lingua nostra, vengono a suggerirci la cara parola che abbiamo posto in fronte a questo cenno, le Venezie. È il passo che abbiamo già letto prima e che adesso forse possiamo capire meglio nei suoi significati. Sottolineerei anche quella felice espressione: le parole non solo sono simboli efficacissimi, sono più che bandiere, dirà Ascoli in un altro passo. Hanno veramente un valore simbolico molto elevato. Quindi il termine Venezie è, riferendoci a questo territorio, alla Venezia Giulia oppure alla Venezia Tridentina, significano un'unità con un altro territorio, il Veneto, che poi nel frattempo fu annesso insieme al Friuli Occidentale ai territori del Regno d'Italia. Poi, per sviluppare un movimento intorno ad alcune rivendicazioni nazionali e per giustificare queste rivendicazioni nazionali, occorre costruire degli apparati culturali, delle astrazioni, appunto, come che cosa unifica queste comunità immaginate, appunto, e che cosa unificava la comunità immaginata degli italiani. Tra gli italiani del Regno d'Italia e quelli delle terre cosiddette irredente? Beh, certamente la tradizione culturale. Una tradizione culturale che poteva andare da Dante Alighieri, ma che comprendeva anche i classici. La latinità, l'esaltazione dell'eredità di Roma è tra l'altro uno degli elementi centrali della ideologia e della mitologia nazionalista, anche se non bisogna poi confondere le acque, e qui il discorso si complica parecchio. Ma dicevo, la tradizione letteraria italiana, che può andare da Dante a Carducci, già ricordato da Scipio Slataper, e in questi autori si cercano i precedenti, ad esempio, della definizione di un'area. È appunto il caso di Dante Alighieri, che a un certo punto della commedia, appunto, ecco, Dante nel canto nono dell'Inferno scriveva: «Siccome appola presso del Carnaro, chi taglia chiude e i suoi termini bagna». Quindi poneva nei limiti del Golfo del Carnaro i limiti della stessa Italia. Naturalmente, quando Dante parla d'Italia, intende cose che gli uomini dell'Ottocento e del Novecento avrebbero dovuto intendere in maniera completamente diversa. Però è un riferimento, una traccia che viene utilizzata per costruire l'area in cui questa comunità immaginata si trovava nell'attesa della, tra virgolette, redenzione. A proposito di legami, appunto, tra cultura e irredentismo, ecco. Nella diapositiva numero 9 ricordo come appunto gli autori della grande tradizione italiana alimentassero il senso di appartenenza a quella medesima comunità, di qua e di là del confine. E ricordo come l'irredentismo e la cultura nazionale fossero un binomio inscindibile. Non vi era irredentismo senza cultura, cioè senza l'identificazione con un bagaglio culturale che veniva avvertito come proprio da un'intera comunità, o quantomeno da quella parte della comunità che aveva gli strumenti per intenderla. E non a caso prima ho parlato di mondo dell'università, mondo della scuola, quindi studenti. E da cui questa comunità poi, da cui viene formata e plasmata, perché naturalmente questo bagaglio culturale viene un po' aggiustato in base alle esigenze del momento. In questo modo, nel far proprio questo bagaglio culturale, questa tradizione culturale e storica, la comunità, tra virgolette, irredenta, si sente inserita e unita, alla comunità nazionale più grande e quindi anche, ambisce a essere inserita nel contesto di uno stato di riferimento più grande, appunto. Nelle diapositive successive, elenco alcuni degli autori del cosiddetto canone irredentista, cioè quegli autori che ricorrevano negli scritti, negli studi e anche nelle biblioteche private di vari personaggi vicini al mondo dell'irredentismo. E come vi dicevo, innanzitutto il primo, il patrono dell'intero movimento è Dante Alighieri. Scriveva Attilio Gentile, assunto a patrono dell'irredentismo perché la sdegnosa coscienza di italianità da lui comunicata a tutta la nazione lo chiamava naturalmente a diventare il capo e il simbolo degli italiani che volevano conquistarsi la patria. Beh, come vedete, è un Dante aggiustato alle necessità del momento, evidentemente. Ma poi si ricorda Francesco Petrarca, pensate alla canzone All'Italia, ad esempio, in cui Petrarca appunto chiamava alle armi gli italiani per liberarsi insomma dal dominio straniero. Giacomo Leopardi, divino interprete del nostro dolore, scriveva Pasini. La sua poesia era proprio quella che ci voleva per intensificare il nostro scontento, per inasprire il nostro disagio, per convertire la nostra quotidiana sofferenza in uno stimolo di rivolta, dove quindi il dolore, che è uno dei toni dominanti della poetica leopardiana, viene vista come un sentimento analogo, a quello provato dagli, tra virgolette, irredenti, addolorati appunto per il fatto di non trovarsi in Italia e stimolava al tempo stesso il loro desiderio di rivolta. E poi ci sono tutti gli autori di una tradizione italiana come Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, naturalmente, con il suo richiamo ai sepolcri, al ruolo della sepoltura nella formazione patriottica, e poi gli autori di romanzi storici, da Guerrazzi ad D'Azeglio, ma c'è anche Manzoni e naturalmente Mazzini. Mentre, a proposito di biblioteche private, ad esempio, in quella di Carlo Stuperich, accanto ai nomi che abbiamo fatto fino adesso, incontriamo anche quelli di Giovanni Boccaccio, di Giovanni Verga, naturalmente di Carducci e del grande storico della letteratura italiana, non a caso, Francesco De Sanctis. Sempre su questo, anche la diapositiva successiva, numero 12, ad esempio Giuseppe Caprin ricordava il grande compianto che a Trieste si manifestò per la morte di Alessandro Manzoni, un avvenimento che a Trieste, a sua detta, sarebbe stato celebrato come sventura nazionale. E di Manzoni scriveva Caprin: «Parco poeta e scrittor di prosa tanto più ammirabile quanto più seppe scrivere italianamente con somma facilità». E torna quindi il discorso della lingua. Ritorna per Dante, letto come padre, e a buon diritto peraltro, della lingua italiana, e a un altro costruttore di una lingua italiana media come Alessandro Manzoni. In questo Ascoli e Manzoni non andavano d'accordo, Ascoli prospettò delle soluzioni diverse, ma il centro vi era comunque la questione della lingua, una lingua per tutti gli italiani. Poi appunto il Carducci, soprattutto il Saluto Italico, De Amicis, furono grandi le accoglienze tributate a questi autori quando vennero a Trieste. C'è anche Gabriele D'Annunzio, naturalmente, e poi cioè il ruolo fondamentale esercitato dalla cultura classica nella formazione di tanti giovani irredentisti. Quale diventerà l'obiettivo dell'irredentismo? Beh, utilizziamo una frase emblematica scritta da un grandissimo studioso, Federico Chabod, un testo classico, L'idea di nazione, laddove Chabod scrive: trasformare la nazione culturale in nazione territoriale. Ma proprio i titoli culturali servono da documenti giustificativi per il sorgere anche della seconda. Quindi capite bene come questo bagaglio culturale di cui una comunità si appropria e che coltiva diventa poi lo strumento, la forza per arrivare alla definizione di un obiettivo più ambizioso. Quindi dalla identificazione in una tradizione culturale a far di questa la leva per le rivendicazioni di carattere territoriale. Su posizioni diverse invece sarà proprio Scipio Slataper, triestino, collaboratore appunto di quella rivista importante da cui siamo partiti, La Voce di Firenze, autore di un libro magnifico come Il mio Carso, che non posso che invitare tutti a leggere, e fine intellettuale. Che conobbe peraltro una parabola ideologica interessante che negherà le posizioni di cui stiamo per parlare adesso. Slataper coglie una contraddizione fondamentale della storia e dell'irredentismo triestino, condivisa questa analisi peraltro con un autore come Angelo Vivante, socialista. È autore di un testo tuttora fondamentale che si chiama Irredentismo Adriatico, ma scrive Scipio Slataper: Trieste è italiana ed è sbocco all'interesse tedesco. Deve volere una ferrovia, due ferrovie che l'uniscano alla Germania. È il travaglio delle due nature che cozzano ad annullarsi a vicenda, la commerciale e l'italiana. E Trieste non può strozzare nessuna delle due. E la sua doppia anima si ucciderebbe. Ogni cosa al commercio necessaria è violazione di italianità. Ciò che ne è vero aumento danneggia quello. Quindi Slataper coglie, appunto, come già Angelo Vivante, la profonda contraddizione tra le ambizioni di chi voleva una Trieste italiana e la ricchezza, la fortuna economica della città che era legato a doppia mandata al mondo germanico, Trieste, banalmente porto dell'impero austro-ungarico e in particolare per la parte diciamo germanica dell'impero, mentre Fiume svolgeva un ruolo analogo per la parte ungherese dell'impero stesso. Allora, punto d'approdo di questo ragionamento, qual è? Beh, Slataper parla appunto di un irredentismo culturale. Di che cosa si tratta? Facciamo un salto in avanti. Ecco, cerchiamo di capirlo anche attraverso l'analisi svolta da Angelo Ara e Claudio Magris in Trieste, un'identità di frontiera. Dicono questi due autori: al minoritario irredentismo politico-territoriale e alla linea di difesa nazionale, quella svolta in particolare dal Partito Liberal Nazionale al potere a Trieste, si aggiunge quello che Slataper chiama, definendo in questi termini la posizione dei vociani e dei socialisti, l'irredentismo culturale, il rifiuto, cioè, anche come puro richiamo ideale, del mutamento dei confini politici. E la difesa invece della nazione culturale italiana a Trieste nell'incontro e non nello scontro con gli altri popoli dell'Austria. Ecco, posto che l'irredentismo è un fenomeno composito, Slataper appunto lo analizza e individua diverse categorie dell'irredentismo, da quello repubblicano a quello massonico a quello imperialista. L'irredentismo culturale che cosa permette? In una grande federazione di popoli, che Slataper vagheggia poter essere l'impero degli Asburgo e accanto a lui gli austromarxisti, appunto, dell'impero, vagheggia che quell'impero multinazionale potesse trasformarsi in una federazione di popoli in cui ciascuno di essi potesse liberamente sviluppare e manifestare le proprie tradizioni culturali, senza che ciò dovesse per forza condurre a una guerra tale da modificare i territori, i confini stessi, e quindi senza che ciò dovesse necessariamente condurre alla, tra virgolette, redenzione delle aree abitate da italiani dell'impero stesso. Proprio Scipio Slata, per appunto, alla diapositiva 17, nella seconda parte della sua analisi dell'irredentismo, apparso appunto sulla Voce il 15 dicembre del 1910, Slataper, a proposito dell'irredentismo culturale, così lui lo chiama, un irredentismo proprio soprattutto della comunità triestina, ma tale fu anche il primo irredentismo fiumano o dalmata, affermato per la prima volta dai socialisti e fatto proprio appunto dalla Voce, Slataper scrive: «Noi non neghiamo l'importanza dei confini politici, ma sentiamo fermamente che non contengono la patria. L'affetto di patria è il ritrovarsi storico d'ogni attività individuale in una tradizione consentanea ai suoi bisogni e desideri. Questo importa all'umanità e al tempo. Il resto è necessità pratica, quotidiana, di cui le nazioni e gli individui più colti sentono sempre maggiormente la caducità». Dice a un certo punto Slataper, a un certo punto della sua analisi, che tra un tedesco intelligente e un italiano sciocco, lui avrebbe preferito sempre il tedesco. Ecco, quindi una posizione molto, diremmo, laica, quella di Slata, perché non a caso gli costò anche feroci battaglie, anche personali, con suoi coetanei o vicini, diciamo, corregionali, che non erano affatto d'accordo su questa sua analisi. Un'analisi e una prospettiva che, possiamo passare all'ultima diapositiva, farà naufragio davanti allo scoppio della guerra. Anche Slataper si convertirà progressivamente alle tesi del nazionalismo, sia pur più blandamente, e la Grande Guerra sarà appunto il naufragio di ogni ipotesi di convivenza all'interno dei territori dell'impero. Crolla l'utopia della trasformazione dell'impero stesso in una grande federazione di popoli. Si apre con la Grande Guerra un periodo di crisi che si protrarrà per decenni. Porrà fine la Grande Guerra a ogni possibile interpretazione romantica dell'irredentismo. Vedrà il trionfo del nazionalismo con i suoi terribili colpi di coda, e quindi l'affermazione del fascismo e del nazionalsocialismo, e infine la sconfitta dell'utopia mazziniana, che soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale potrà in qualche modo ritrovarsi nella costruzione di una Europa unita.